Sabato 10 ottobre 1981, presso casa di Emma.
San Giovanni, capitolo 16. Silvana,
sì.
Scusi. Dal 29 fino alla fine del capitolo.
Gli dicono i suoi discepoli: ecco, adesso parli chiaramente e non adoperi alcun linguaggio. Ora comprendiamo che sei tutto e non hai bisogno che nessuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, giunge l'ora, anzi è già arrivata, in cui sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Tuttavia non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete afflizione, ma coraggio, io ho vinto il mondo.
Grazie. Ida. Marco.
È un concetto che ha già espresso molte volte.
Quello è il concetto.
Gli dissero ai suoi discepoli: ecco, ora tu parli apertamente e non usi alcuna parabola.
Cioè, loro ormai hanno constatato che...
Che non usa parabole?
No.
Che parla apertamente?
No, cioè, lui gliel'ha detto, allora loro l'ho constata, no?
Lui ha detto: vi ho detto queste cose in parabole, ma si avvicina l'ora in cui non vi parlerò più in parabole. Loro dicono: ecco, adesso tu non parli più in parabole.
Invece Gesù...
Questo fa capire che non hanno capito.
Perché Gesù continua a parlare in parabole.
Cioè fa capire come noi con facilità, ecco, ci illudiamo di capire. Non hanno capito che lui stava parlando ancora in parabole. Perché quando parla di quel giorno, viene il giorno in cui non vi parlerò più apertamente, non vi parlerò più in parabole, ma apertamente vi farò vedere il Padre, vi manifesterò il Padre, parla della Pentecoste. Quindi questo linguaggio che lui ancora adesso usa è ancora un parlare in parabole, cioè è ancora un parlare per segni. E loro dicono: adesso tu parli apertamente, avendo detto... sono venuto dal Padre, sono sceso nel mondo, ovvero adesso lascio il mondo e vado verso il Padre.
Cioè usa segni esterni.
Cioè usa parole le parole sono sempre dei segni, e i segni sono sempre soggetti ad interpretazione, devono essere rivestiti di un abito, di un'intenzione. Quando una persona parla, ha sempre bisogno di essere capita nella sua intenzione. Ora, una cosa è parlare e una cosa è l'intenzione con cui una persona parla. Ora, l'intenzione è sempre molto più importante delle parole che uno dice. Ora, noi ci accorgiamo che sbagliamo soventi volte nell'attribuire un'intenzione a una persona che poi dopo quella persona lì non ha quell'intenzione. Soltanto perché ci fermiamo alle parole, ai segni. Quindi le parole, i segni, sono delle parabole che hanno bisogno, per essere intellette, della intenzione di colui che le dice. Non basta che noi le intendiamo nella nostra intenzione. Noi generalmente, di fronte alle parole che arrivano a noi, noi attribuiamo l'intenzione che abbiamo in noi, non l'intenzione di colui che ce la dice. E noi riteniamo di aver capito, di aver conosciuto l'altro. E come non so, ovvero, guardando una persona, soltanto così, dal modo con cui si vesse avanti, dico: ah, quella persona lì è così. E poi dopo magari ne prendiamo accanto un altro, così è tutt'altro. Così anche tutta la creazione. Tutta la creazione è una parabola di Dio. Tutto è parola di Dio. Ma le parole, per essere intellette, devono essere viste nell'intenzione di colui che le dice. E fino a che noi non giungiamo all'intenzione di Dio, e noi interpretiamo tutte le parole, le opere che Dio fa, secondo delle intenzioni che abbiamo in noi. Cioè attribuiamo a Dio le nostre intenzioni. Ecco, Dio con questo non è che ci scaccia, che si allontani, no, ma lui dialoga con noi a poco per volta per condurci a capire l'importanza che ha il trovare la sua intenzione. perché soltanto il giorno in cui noi arriviamo a capire l'intenzione con cui lui opera in tutte le cose, noi abbiamo la possibilità di capire veramente il suo linguaggio. Prima no, prima ne crediamo di capire, non capiamo. Allora, questo oltretutto ci fa capire una cosa molto importante, che veramente importante non sono le cose in sé o le creature in sé o le parole. Veramente importante è l'intenzione con cui le cose vengono fatte e vengono dette. È l'intenzione. Ecco per cui dico, vero, di fronte a Dio, non so, un povero è molto più eloquente per la nostra vita vera, per la nostra vita spirituale, di un primo ministro. Ecco, un povero ha una lezione per noi più importante da dire che non un ricco. È chiaro? Perché è più efficace per la nostra vita vera. Allora, quello che apparentemente ha valore, visto nell'intenzione di Dio, vero, ha meno valore. E quello che apparentemente ha poco valore, visto nell'intenzione di Dio, ha grande valore. Le cose si capovolgono. Ecco per cui Gesù dice, beati i poveri, cioè capovolge i termini dei valori che ci sono qui in terra.
Però nello stesso tempo non bisogna solo prestare attenzione ai poveri o...
No, ma non è i poveri per sé. E dico che dobbiamo cogliere l'intenzione. Ora, nell'intenzione, l'intenzione che arriva a noi attraverso la lezione di un povero, c'è una carica di vita spirituale, di vita vera, molto più efficace che non la lezione che mi viene attraverso un ricco. Perché attraverso un ricco mi viene, vero, la lezione di guarda quanto è importante essere ricco, guarda quanto è importante, quante cose si possono fare se uno ha del denaro, guarda, ecco, mi viene, cioè, mi viene una deviazione da quello che è il vero fine, un falso valore. Mentre invece la lezione del povero mi riconduce alla mia vera dimensione. L'uomo vero è un povero. Però la lezione che mi viene da un malato è molto più efficace della lezione che mi viene da uno che scoppia di salute. Perché? Ma perché mi riconduce alla mia povertà, mi riconduce alla mia dipendenza, è chiaro? Mentre invece noi siamo con molta facilità portati a uscire dalla nostra dimensione, a gonfiarci. Noi più delle volte siamo dei palloni gonfiati, è chiaro? E allora, ogni lezione che tende a ricondurci alla nostra vera dimensione, questa è valida veramente per la nostra vita dello spirito. Mentre invece, ecco, ci inganna colui che ci esalta, che ci batte le mani, che batte le mani al nostro pallone gonfiato. Ora, dico, per ritornare al fatto, che non è tanto importante la cosa come appare a noi, come giunge a noi, o la parola, eccetera, quanto è importante l'intenzione che c'è in quella cosa. E noi dobbiamo sempre cercare di cogliere l'intenzione. Ora, in tutte le cose, in tutta la creazione, in tutte le parole di Dio, che arrivano a noi, e tutto è parole di Dio, c'è sempre qualche cosa di eterno che arriva a noi. E noi non dobbiamo fermarci all'apparenza. Dobbiamo cercare che cosa, Signore, di te, di vita eterna, mi dici in questo avvenimento, in questo fatto. So, quando noi diciamo, in tutto dobbiamo sapere che c'è la mano di Dio. Cosa vuol dire che c'è la mano di Dio? Che Dio mi rivela qualche cosa di vita eterna in quello che Lui mi fa arrivare. Quindi non dobbiamo fermarci all'aspetto esteriore, all'abito esterno delle cose, ma dobbiamo approfondire e dobbiamo sempre chiederci che cosa, Signore, mi dici di te, che cosa mi dici della vita eterna. Altrimenti non cogliamo l'intenzione di Dio nelle cose. Perché Dio in tutte le cose opera per manifestare qualche cosa della sua eternità, della sua verità. Quindi per manifestare dei valori eterni, dei valori assoluti.
Quindi qui gli apostoli invece di dire abbiamo capito, avrebbero dovuto dire spiegaci cosa si vuole dire.
Certo. Cioè soprattutto dovevano cercare presso di lui il perché lui veniva dal Padre, perché lui tornava al Padre, quale lezione di vita eterna voleva dare a loro attraverso questo fatto che lui diceva, questa parabola di un figlio di Dio, del figlio di Dio che scende dal suo cielo, viene sulla terra per poi dopo ritornare nel cielo. E ora, tutto il parlare di Dio è un scendere dal cielo. E la creazione è una discesa, vero, di Dio a livello nostro. Ecco, ma però tutte le cose passano. Perché passano? Passano perché ritornano in cielo. Ora, allora dico, qual è la funzione di questo venire, di questo andare? E qual è l'intenzione di Dio? In questo farci arrivare le cose ed in questo farcele ritornare. Per cui tutte le cose passano, noi assistiamo. Cos'è? Qual è, vero, la ragione di tutto questo nascere e di tutto questo morire? Di giorni che sorgono e di giorni che tramontano. Ecco, cos'è tutto questo rosario di cose, capisci? Che passano, che passano, che passano. Capisci? Quel cieco, è ogni uomo, è la lezione, ecco, efficace, ecco, di un cieco. E l'uomo vero, nella sua vera dimensione, è un povero cieco, che ha bisogno di luce. Perché senza Dio noi non abbiamo la luce. Ora, quel cieco, però, sentendo rumore di gente che passava, cos'è tutto questo rumore di gente che passa? E la risposta è Gesù che passa. E quello che... La risposta che Dio dà ad ognuno di noi, di fronte a cos'è tutto questo rumore di cose che passano?
È Dio che dice.
Fatti che vengono, fatti che vanno, creature che nascono, creature che muoiono, c'è tanta notizia qui. Cos'è tutto questo rumore di cose che passano? Ecco, è Gesù che passa. Ecco, è il Figlio di Dio che passa tra noi. Ora, passando, deve suscitare in noi, sia che io veda. Ecco, questo bisogno qui di vedere, sapendo che c'è Lui, che c'è il Verbo di Dio. Quindi ci viene annunciato, per in tutte le cose c'è il Verbo di Dio, ma noi non lo vediamo. Signore, fermati un momento e dammi la possibilità di vedere.
Quindi Lui scende dal Padre, viene in questo mondo, ma provvisoriamente.
Provvisoriamente.
Viene,
provvisoriamente,
passa e...
Certamente. Quindi ritorna al Padre per condurre noi al Padre. Quindi scende per agganciarci e portarci. Ma se noi non lo seguiamo, lui se ne torna al Padre, noi restiamo qui. E quindi si aumenta il dislivello. Per cui noi restiamo soltanto più con la fotografia. Restiamo soltanto più con la scorza, capisci? Ma l'anima se n'è andata, non c'è più. Restiamo con il ricordo.
Ecco. Questo è in tutto.
In tutto.
Cioè, bisogna cogliere l'Eterno, c'è il Verbo che c'è in ogni cosa.
Certamente.
Lui scende.
Sapendo che in tutto c'è il Verbo di Dio. Che tutto avviene per opera di Dio, quindi in tutto c'è il Verbo di Dio, quindi c'è un'intenzione divina. L'intenzione divina è un'intenzione eterna. Signore, che cosa mi riveli di eterno? Ecco, direi, io veda, vedere quello che è di assoluto, quello che è di eterno, tu mi fai arrivare attraverso questo segno, attraverso questa notizia, attraverso questa creatura, attraverso questo incontro, attraverso questo dolore, attraverso questa gioia. Ma che, ecco, non fermarci mai soltanto ai nostri sentimenti, alle nostre impressioni, ai nostri giudizi, alle nostre intenzioni o alle intenzioni degli altri. Non fermarci mai alle parole che dicono gli altri. Cercare sempre la parola di Dio, ma la parola di Dio vera è l'intenzione di Dio. È l'intenzione di Dio che c'è in tutte le cose.
Ciò che non fa.
Ma quando noi dobbiamo credere che Dio è il creatore di tutte le cose, cosa vuol dire credere che Dio è il creatore di tutte le cose? E vuol dire credere che Lui parla in tutte le cose. Essendo il creatore, è Lui che parla in tutte le cose. Ma se io credo che Dio è colui che parla in tutte le cose, io mi devo impegnare a capire che cosa Dio mi vuol significare. Chiaro?
Sì. Ci deve stare a cuore l'Eterno, se vogliamo cercare l'Eterno.
Se non hai interesse per l'Eterno, allora ritorniamo alla lezione della domenica, Giuda. Per cui si è scelti da Dio, ma non si sceglie Dio, non si interessa.
Quindi,
senta, lasci parlare Piero.
No, io su questo non sono pienamente d'accordo.
Capito tutto.
Niente da aggiungere. Il dolce della questione è, mi sembra proprio che se uno non ha interesse per Dio...
Ah, beh, certo, no. Cioè, se uno non ha interesse per Dio, c'è niente da fare. In primo tempo Dio, se uno non ha fame, è inutile portargli del pane, questo è assurdo. Devi aspettare che venga la fame. Quindi Dio opera in primo tempo per formare in noi l'interesse, la fame. Ecco. Quindi tutti i talenti che Lui ci dà, tutte le cose che ci dà per poi tornare a vedere l'interesse. che noi abbiamo saputo trarre da quei talenti. Quindi tutta la creazione è per formare in noi interesse per Dio, interesse per Dio. Per cui a un certo momento viene, ecco, prima di tutto lui ci dà tutte le cose, parla a noi, per suscitare in noi questo interesse, formare in noi questo interesse. Poi viene a chiedersi quale interesse noi abbiamo tratto da tutti i doni suoi.
Comunque, questo interesse, cosa si può verificare?
L'interesse è fammi di conoscere Dio. Cioè sapendo, perché attraverso tutte le cose Dio non fa altro che dirci io esisto, io ci sono.
In termini pratici, la creatura che dialoga continuamente.
Sì, che dialoga con Dio avendo interesse per conoscerlo. Perché sa che nel conoscere Lui c'è la vita. La vita eterna, la vita vera è conoscere Dio come vero Dio. Allora, sapendo che Dio parla a noi in tutto e attraverso il suo parlare Lui manifesta se stesso, chi ha interesse per conoscere Dio, in tutte le cose sta attento per trarre una maggior conoscenza di Dio. Signore, che cosa mi dici di te attraverso questo fatto, attraverso questa creatura, attraverso questa lezione, attraverso questa notizia? Che cosa mi dici di te? Perché quello che veramente mi interessa è conoscere Lui. Allora se mi sta veramente a cuore conoscere Lui, da tutte le cose traggo, ecco, uno spunto, uno stimolo, eccetera, per, ma se Lui fa questo, che cosa è Lui? Ecco, se Lui opera così, che cosa è? Tutto è opera sua, ma allora Lui chi è? Che cosa è? Ecco. E attraverso questo dialogo che noi cresciamo di conoscenza in conoscenza, fino alla scoperta della sua presenza, del suo volto, si crea fino alla giunta della Pentecoste, cui scopriamo, in cui la creatura è inserita nella vita trinitaria di Dio.
Io volevo chiedere una cosa.
Sì.
Visto che siamo partiti da questo versetto qua, no? Da questo versetto dicendo che gli apostoli...
Non è che siamo partiti, siamo in continuazione.
Capito, no? Non avevano capito.
Sì.
Ora io sti apostoli, che gli si dà... Per me in questo caso, cioè, intendevo nel senso che... Cioè, volevo chiedere se invece questa volta per caso invece non è che avessero capito, perché prima loro dicevano, cioè, Gesù aveva detto, no? Ancora un po' che mi vedrete, poi non mi vedrete, poi mi vedrete nuovamente, no? E forse è in quel senso lì che loro si stanno riferendo, che adesso lui non parla più in similitudini, no? Perché dopo lui ancora continua proprio a parlare in similitudini in senso stretto e dice la donna quando partorisce è afflitta.
Certo, no? Certo, certo.
Invece, poi dopo dice chiaramente, spiega cosa significa ancora un po' che non mi vedrete, perché dice che lui ritorna al Padre, no?
Certo.
Allora, voglio dire, in questo caso per me il peccato di presunzione che fanno gli apostoli è quando dicono che credono, no? Cioè, adesso crediamo in te, e non nel dire, cioè, che hanno capito quello che Gesù ha detto in questo momento. Infatti poi lui risponde e dice,
adesso credete?
Credete, che in realtà non credo.
Che in realtà non credo. Infatti dice, viene il momento in cui, cioè, fa capire che non avevano capito ancora la sua lezione in parabole, dato che non potevano capire, non è ancora arrivato il Pentecoste, no?
Cioè il fatto di non credere rivela che non hanno capito.
Certo, certo. Adesso.
Sì. L'interesse, no? Non so, a me sembra che non basti solo l'interesse, non so come...
No, non basta l'interesse, non basta la fame, siamo d'accordo, non basta il desiderio. Uno può, con tutta la fame di questo mondo, muore di fame se non trova il pane. Però è la condizione per mangiare.
Non so, perché ad esempio, no? Cioè, l'altro giorno appunto leggevo che amare è facile, odiare è difficile, no? Anche se ad esempio io avessi tanto interesse ad amare, però è una cosa troppo difficile rispetto, diciamo, a scegliere Dio e scegliere il mondo. È molto più facile scegliere il mondo.
Sì, certo. Certo.
Anche se io avessi, non so.
Ma certo.
Quindi certo.
Scegliere il mondo è molto facile, Gesù lo conferma, no? È larga la strada che conduce alla perdizione, alla dispersione. Ma è più facile starsi seduto su una poltrona davanti alla televisione a guardare le sciocchezze, piuttosto che mettersi lì a raccogliere, a meditare, a pensare, capisci, stare in silenzio e pregare. Ma certamente, logico, è molto più facile. La via di Dio all'inizio soprattutto è ardua, è difficile, richiede penitenza. Fate penitenza, il regno di Dio è vicino. E Dio non fa dei complimenti, eh? Chi vuole venire da me va, venda tutto quello che ha, eccetera. Quindi non aspettare, mettiamoci, lui non si mette solo alla gran cassa, capisci? O da lettarci con. No, no, no. Lui è netto, eccetera. Quanto? Le esigenze sono queste, sono le esigenze della verità. La verità ha queste esigenze, capito? E quindi uno deve impegnare tutte le proprie forze e oltre ancora. Però attraverso tutte le opere che Dio fa, vero? Dio tende a formare in noi prima di tutto, a suscitare in noi questo interesse, questo desiderio di conoscere Lui, perché Lui è nascosto. Ecco, Lui si annuncia in tutto, tutta la creazione mi parla che c'è un Dio, ma io questo Dio non lo vedo. Mi si dice Dio è presente e i miei occhi non lo vedono. Ma com'è, Signore? Cosa devo fare per arrivare a vedere colui che so che è presente, che non lo posso smentire oltretutto? Noi non possiamo smentire, non è vero. Proviamo a dire che se non è vero, non possiamo smentirlo. Quindi Dio si annuncia su di noi, vero, con una verità che è superiore a noi stessi. Però noi non possiamo, ecco, non siamo in grado. Allora tutto questo cosa forma in noi? Il desiderio di vedere colui che si annuncia. E il rumore dell'apparecchio che arriva a noi e suscita in noi il desiderio di vedere dove sto apparecchio, cioè, lo sento il rumore. Allora tutta la creazione è questo rumore, rumore di Dio che si annuncia a me, ma io lui non lo vedo. Ecco, e allora siamo inquieti, fin tanto che non arriviamo a vederlo. Allora cosa diciamo? Che Dio attraverso tutte le sue opere tende a formare in noi la fame di Lui, il desiderio. Ma certo, come dico, il desiderio non è sufficiente da solo, perché con tutta la fame che uno può portarsi addosso, se non trova il pane, muore di fame. Quindi è necessario la fame, ma è necessario anche il pane, e tutto è dono di Dio. È dono di Dio, ovvero la fame, ed è dono di Dio il pane. Affinché noi non abbiamo a dire, ma ecco, è il mio desiderio che mi ha fatto trovare, è la mia fame che ha creato il pane. No, non è la tua fame che ha creato il pane. E allora Dio ti fa toccare con mano, che non basta la tua fame, non basta il tuo desiderio per trovare. I tempi sono di Dio. Però il desiderio, la fame, ecco, è necessaria, è condizione, capito? Necessaria, non sufficiente per mangiare il pane. Perché, come dico, bisogna che Dio, vero, dopo aver suscitato in me la fame, mi faccia trovare il pane. E il pane è creazione di Dio, non è creazione nostra.
E quando, non so, per esempio, lei prima appunto parlava di capire, no? Dalle parole che gli altri dicono, l'intenzione.
No? Certo.
Quando, ad esempio, in questi giorni mi è capitato che una persona mi ha parlato e mi ha fatto star male, no?
Sì.
Io sono stata tanto male per quello che lei mi ha detto. Però questo star male, dopo, cioè, ci ho pensato e ho detto, però magari con quelle parole mi voleva dire questo, ecco, e quest'altro, e dovrei ringraziare, non star male.
Sì.
Quindi, non so, ad esempio, lo star male potrebbe essere il fatto che non ho capito assolutamente.
Certamente, certamente. Prima di tutto, la prima cosa è sempre cercare l'intenzione dell'altro. E poi andare ancora oltre l'intenzione di Dio. Perché Dio parla attraverso tutte le creature. Non fermare soltanto l'intenzione dell'uomo. Ecco, l'esempio che facevo, no? Però un compagno, non so, una persona, un amico, eccetera, mi pesta un piede. Non devo fermarmi soltanto alla creatura che mi pesta il piede e dire guarda che villano. No, devo risalire a Dio. E Dio che attraverso questa creatura mi ha mandato a pestarmi un piede.
Però,
Signore, cosa hai voluto dirmi?
Il male del piede io lo sento.
Ma certo, caspita, se Dio mi ha mandato a pestare un piede perché mi fa male.
Cioè, proprio quello che mi fa, che mi deve
è quello, è quello, ma certo, non è mica stata una carezza. Dio mi può anche carezzare, non è sempre che mi pesta un piede, mi spiego, ma se mi pesta un piede mi fa male, se mi carezza mi dà gioia. La gioia è il male, vero? Devo sempre cercare presso Dio il significato di quello.
Però,
che
esempio, quindi se lei c'è stata male,
cioè anche
può essere come il male del piede.
Sì, ma non deve però fermarsi anche all'intenzione della creatura o all'intenzione sua, per cui lei ha interpretato questo suo dolore, eccetera, o meglio è stato dolore perché l'ha interpretato nella sua intenzione e non ha cercato forse l'intenzione dell'altro, prima di tutto. Quindi dobbiamo superare le nostre intenzioni, capito? Non fermarci, perché è tutta lezione per portarci al di sopra di noi stessi. E questo già è una lezione per dire, vedi che tu hai interpretato le cose, hai attribuito, hai vestito, vero, quelle parole delle tue intenzioni, o della tua intenzione. Quindi cerca l'intenzione dell'altro, capito? Ma il cercare l'intenzione dell'altro è ancora una parabola, per dire a noi cerca l'intenzione dell'altro maiuscolo, perché nell'altro minuscolo c'è l'altro maiuscolo che opera per, verso di te, che ti ha fatto arrivare questo.
E magari ancora un'altra intenzione diversa da te.
Ma senz'altro è diversa, perché i miei pensieri non sono i vostri. Capisci? La mia volontà non è la vostra, è sempre diversa. Ecco per cui noi sbagliamo quando ci fermiamo le creature. Perché l'intenzione di Dio non è mai l'intenzione della creatura. Dio non si confonde mai con la creatura. Opera attraverso la creatura, ma non si confonde mai con la creatura. Per cui se noi ci fermiamo alla creatura, sbagliamo. Come non so, Ida dice, se io mi fermo alla mia intenzione, sbaglio. Magari soffro, eccetera, quanto, per una cosa, mentre invece, vista in Dio, era tutto da rovesciare. Era una lezione d'amore, una lezione buona, era un atto di attenzione di Dio verso di noi. Capisce?
Pensavo che anche noi molte volte diciamo
crediamo di capire, è l'illusione nostra, certo. Ci fermiamo e crediamo di aver capito perché ci fermiamo all'apparenza, per cui dico, la cosa è così, l'ho vista io con i miei occhi, l'ho sentita io con le mie orecchie, eccetera, quanto, l'ho sperimentata tante volte, è così. Giuriamo però sopra le nostre esperienze e non cerchiamo invece la lezione presso Dio. Ecco. Tutto il nostro errore è sempre lì, è che noi ci fermiamo a metà strada, anziché riportare tutto a Dio. E Gesù dice, chi con me non raccoglie, disperde. Ogni cosa va sempre, sapendo che viene da Dio, ogni cosa va sempre riportata a Dio. Perché soltanto riportandola a Dio viene veramente intelletta, capita nello Spirito di Dio. Attenti, noi la fraintendiamo. E naturalmente poi devo fraintenderla, noi prendiamo tante scelte, facciamo tante decisioni, eccetera, quante ci urtiamo con uno o con l'altro perché crediamo di aver capito. E all'ultimo dobbiamo confessare che abbiamo sbagliato tutto, perché non abbiamo riportato le cose a Dio. Sì.
Ma allora noi agiamo sempre in modo sbagliato, o quasi sempre.
Sì, fin tanto che non arriviamo alla luce dello Spirito di Dio. Ma è proprio quel prendere consapevolezza che senza di me non potete fare niente. Ora, quel senza di me non potete fare niente vuol dire che tutte le volte che voi non vedete me, sbagliate, prendete e accantonate. Ora, sapendo questo, ecco, noi siamo sollecitati, e misericordia di Dio, anche l'errore, misericordia di Dio, bontà di Dio, no? Siamo sollecitati a cercare sempre Lui, a guardare sempre Lui, per non sbagliare. Noi poco tanto come trascuriamo Dio, come non raccogliamo Dio, noi poco tanto sbagliamo sempre.
Direi che risulta abbastanza chiaro, perché se io cerco di approfondire le parole che hanno determinato questa affermazione dei discepoli, sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo, ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre, sono nebbia. Non è che io riesca a vedere come fa un uomo a uscire dal Padre Dio e poi a ritornare al Padre Dio. Certo. È una cosa che io accetto per fede, però illuminami tu, certo. Perché io non riuscirò mai a capire una frase del genere, come faccio?
Certo.
Quindi è abbastanza chiaro, mi pare, da un derivare che non hanno capito.
Silvana? Pinuccio? Cino? Niente?
Devo lasciarla perché la legge adesso.
Non è entrata da lui.
Leggila adesso. I discepoli gli dissero, adesso parli chiaramente, non fai più uso di similitudini.
Di parabole.
Di parabole. Sì, io penso quello che diceva il dottore, no? Che è una frase veramente difficile quella che Gesù ha detto.
Certo.
E quindi come
fa? Tu adesso parlare in parabole, capisci?
Anche noi stessi la volta scorsa abbiamo iniziato a meditare, ma avevamo idee diverse, no? Quindi anche adesso, con tutte le spiegazioni del Vangelo, non è che... Sì, lo crediamo per sentito dire che lui è il verbo di Dio incarnato, capire quello che vuole dirci.
Si capisce. Tanto Gesù stesso aveva anche i suoi apostoli, però all'ultimo dice, finora non avete mai pregato in nome mio, non mi avete ancora conosciuto. E perché? Ma soltanto in quel giorno, perché soltanto il padre conosce il figlio, solo il padre conosce il figlio. E quindi soltanto il giorno in cui lui, il figlio, ci condurrà a vedere il padre, noi scopriremo chi è il figlio. Prima no. Non è possibile.
Come adesso comincia a dirti.
Che la conoscenza, la conoscenza presuppone sempre la presenza della causa. Capisci? Noi le cose le conosciamo nella loro causa. Fintanto che noi ignoriamo la causa, noi non possiamo assolutamente conoscere una cosa.
Quindi, se lui ha detto, sono uscito dal padre, sono dal mondo, ora uscito di nuovo il mondo e vado al padre, era un invito a guardare il padre, perché solo lì potevano capire.
Sì, perché lui annunciava dicendo che ritornava al padre. E anche,
la causa,
e sì. Anche una sollecitazione ad interrogarlo circa il senso, il significato di questo suo venire e di questo suo partire. Perché, Signore, vieni e vai. Qual è il senso di questo?
Ecco. E lui avrebbe risposto.
Sì. Beh, non so se avrebbe risposto, questo lo so lui. Quindi,
avremmo una risposta.
La risposta è a Pentecoste. Non si illude di poter ricevere lo Spirito prima, perché prima lei riceve solo dei segni. Comunque Gesù parla e lei riceve sempre dei segni. E i segni sono sempre rivestibili di altre intenzioni. Le parole sono dei segni. E ogni segno noi possiamo rivestire di un'intenzione.
No, però servono i segni, no?
Ma certo, se non servissero a dire tutta la creazione è un segno. Ma quindi se è un segno è un simbolo. Ma qual è la chiave per leggere il simbolo? Ora, se non servisse Dio non mica avrebbe creato. Se crea è perché serve, è necessario. Ecco, ma si capisce, però è necessario. Però dobbiamo tenere presente questo. Ecco, la facilità con cui noi possiamo sbagliare, perché i segni sono rivestibili di... I segni sono dei corpi nudi e noi li possiamo rivestire con tanti abiti. E fin tanto che Dio non li riveste del suo abito, noi crediamo di... Ah, è così? No, guarda, sì, tu te le rivesti del tuo abito.
Quindi la lezione personale che dobbiamo trarre da questo versetto è...
Non credere mai di aver capito. Vero? Ma interrogare sempre il Signore, perché sapere sempre che se Lui non parla, se Lui non spiega, eccetera, se non ci fa capire la sua intenzione, noi siamo sempre dei poveri ciechi. Entrate nel momento. Vuol dire qualcosa? No, andiamo avanti. Versetto 30. Ora conosciamo che sei tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei venuto da Dio.
Sabato 2 aprile 1988, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 29, ciclo B.
Versetto 29. Gli dissero i discepoli: ecco, ora tu parli apertamente e non usi alcuna parabola.
Sì, non mi sembra che sia così tanto facile da capire quello che Gesù dice. Ti dicono parli apertamente, ma sì, parla del padre, però tant'è vero che non è convinto fino a che non lo vede proprio. Cioè,
loro dicono non parli più in parabole, invece parlava in parabole.
Lo capiva già come noi.
Loro ecco, bravo. E loro dicono, adesso parli apertamente, no. Lui sta parlando in parabole. Sta parlando in parabole.
Sì.
Che lui dice, vieni, io non mi parlerò più in parabole, ma adesso sto ancora parlando in parabole. Perché non è ancora andato. Quindi fin tanto che lui non va, lui parla in parabole. Anche se parla del padre, non è ancora parlando in parabole. Mi ha parlato dei segni.
Certo.
Non vi parlerò più con dei segni, ma apertamente vi presenterò il padre.
Quando saremo capaci?
Una cosa, capisci? Ecco, e ascoltando le parole. Una cosa è vedere, capisci, la presenza, la realtà, il volto dell'altro. Ecco, c'è differenza tra la presenza e la parola. La parola è un segno, capisci, che ti annuncia la presenza, ma tu la presenza non la vedi ancora. Lui allora ti dice che arriva un momento in cui il figlio non ti parla più con dei segni, con delle parole, ma apertamente ti fa vedere. Ecco, è l'unico punto di luce che portiamo in noi, il pensiero di Dio. E nel pensiero di Dio che si realizza non più la parola, ma si realizza la presenza. E lì il punto in cui si realizza la presenza. Per cui si supera tutto il mondo di parabole, o il mondo di parole, diciamo così, mi spiego, non sono più parole, ma è presenza. Tu constati la presenza. Quello che ti illumina è la presenza, capito?
fare questo passaggio?
Noi abbiamo molta difficoltà perché attualmente noi vediamo la presenza delle creature e Dio per noi è un'astrazione, ma quello che è per noi presente sono le creature, capisci? Il mondo, gli uomini, quello che determina tutto di noi, noi siamo determinati dalle presenze. In questo mondo di presenze, capisci? Si annuncia e noi non la possiamo smentire, però è una cosa strana perché non la vedo, non la tocco. Ecco, il Figlio di Dio parlando mi vuol condurre a constatare la presenza di Dio come attualmente io vedo invece la presenza dei corpi. A quel punto lì la presenza di Dio diventa mia vita, hai capito? E i corpi sono anche dei segni, dei fatti marginali che non mi turbano più. Prima invece per me i corpi erano l'elemento determinante e Dio era un elemento aggiunto. Arriva un momento in cui Dio diventa l'elemento determinante e i corpi sono qualcosa di aggiunto.
Sì, per arrivare a questo è necessario che lui se ne vada, sì, come la presenza fisica.
Certo. Quindi... per arrivare alla presenza dello spirito, constatare la presenza dello spirito, d'accordo?
Sì, se ne vada come presenza fisica vuol dire che noi dobbiamo cercare di andare dove vuol portarci. Cioè,
attraverso, sì, lui se ne va come presenza fisica, restano nelle sue parole. Attraverso le sue parole, capisci? Se noi le abbiamo credute, adesso queste sue parole diventano per noi, capisci? Ecco, l'unico elemento su cui ci afferriamo per arrivare poi alla presenza dello Spirito. Perché sono quelle parole lì, capisci? Che quando fino a quella persona è con te, ti dice magari tante parole, ma quello che conta per te è che quella persona ti sia presente. Le parole, capisci? Quando quella persona muore, ad esempio, se ne va, allora tu ti ricordi le parole che diceva e quelle parole ti illuminano, ti fanno capire poi guarda cosa vuol dire, cosa vuol dire. Prima non ti rendevi mica conto perché avevi la presenza fisica, praticamente la presenza fisica ti disturbava dal capire quelle le parole che esso ti diceva, ti disturbava perché per te era motivo di vita, per te l'importante era la presenza fisica. Tu di pure tante cose, ma a me quello che soddisfa è che tu sei con me, l'importante è quello, tu mi capisci questo. Quando la presenza fisica se ne va, allora restano le parole. A questo punto tu incominci a capire. Prima non capivi mica, e quello è lo stesso, capito?
Sì, ma in noi la presenza fisica se ne va quando ci accorgiamo di essere, in quel passaggio c'è cioè nella tristezza, dice che non avete tristezza. La presenza fisica
la presenza fisica è un passaggio di tristezza, perché quando, come dico, siccome noi viviamo di presenza fisica, quando la presenza fisica una persona viene trovata, ti carica di gioia, perché noi viviamo di presenza, non capisci? La presenza invece sparisce, una persona cara, amata, muore, eccetera, ecco, naturalmente c'è il motivo di tristezza. Però è un momento in cui attraverso questa tristezza tu scopri qualche cosa di nuovo, cioè arrivi a scoprire la presenza dello spirito. Allora la presenza dello spirito prevale sulla presenza stessa fisica, capisci? Hai un dono maggiore perché non è più una presenza condizionata dallo spazio, dal tempo, per cui tu per trovarlo non hai più bisogno di andare più o andare là, ce l'hai sempre con te. Lo spirito di te resterà sempre, capito? Ecco, non sarà più soggetto con altri, capito? A dei condizionamenti. La presenza fisica è condizionata. La presenza spirituale non è condizionata da niente. Capito? Franca.
I discepoli producono ancora cade apertamente nella nostra prima parola. Corrisponde a quello che noi abbiamo pensato di aver avuto qualche vita che ci sembra chiaro, adesso capisco, che poi dopo invece.
Che poi invece no, certo, no. Certo. Capite? Noi capiamo sempre che non si scrive, qui parla del padre, io padre naturalmente è un riferimento al mio padre naturale, se riferisco a quello, dico, capisco, quindi, mi sembra di capire perché ho fatto dei riferimenti, mi spiego, a dei rapporti naturali, ma questi non sono mica luci. Perché anche il rapporto tra figlio e padre, tra marito e moglie, che attualmente sembrano luminosi, perché quando parlo di tuo padre, di tua madre, mi sembra di. Tu capisci? Credi di capire, invece anche padre e madre sono delle parabole, sono dei segni di Dio, che hanno bisogno capisci, di essere presi. Soltanto quando vedrai Dio, la presenza di Dio, che quello di Dio significava, dandoti un padre e una madre, allora capirai veramente, prima no. Perché anche quella è una parabola, capito?
E noi Gesù non ci parlerà più in parabole quando saremo tutto pensiero pensiero suo.
Lui ci conduce a vedere il padre. Quando ti fa vedere la presenza del padre, perché il padre vuole essere conosciuto perché il padre vi ama. Allora, quando uno ama, vuole manifestarsi. Quindi se il padre vi ama, quindi vuole farsi conoscere. Il padre non ama le tenebre, non è che vuole nascondersi, il padre vi ama. Il figlio, soltanto il figlio però ti può condurre a vedere il padre. Quando vedrai il padre non ti parla più di parabola.
Fino a quel punto lì.
E fine.
Se per ognuno di noi a un certo punto della vita il Signore ci chiede di superare il tempo delle parole, allora il discorso si fa sempre più difficile e più difficile.
No, ma se noi siamo ben preparati, siamo ben preparati, il discorso non si fa difficile. Si fa difficile se uno è impreparato. È logico, se io devo andare a Londra e non ho imparato l'inglese, insomma, il problema è certamente vado, non mi trovo in difficoltà, mi piego. Se invece ho imparato molto e vado, mi trovo abbastanza stimolato. Tutto dipende dalla preparazione, capito? Quindi tutto dipende da quanto io però, ho incamerato di parole del Cristo. E sono le tante parole che custodisco di Lui, capito, che mi danno la possibilità di superare le difficoltà. Infatti Gesù dice, io parlo prima che queste cose avvengano, affinché siate fatti degni di scampare da questa tribolazione, capito? Per cui non è detto che la tribolazione necessariamente ti cada addosso. Se tu custodisci le parole, ecco, lui parla affinché tu non abbia subito la tribolazione, Dio non si diverte mica a farti tribolare. La tribolazione avviene in quanto uno non è preparato, ma se tu ti prepari molto, ecco che la tribolazione è molto molto alleggerita, capito? Diciamo.
Pensavo, cioè nell'intenzione di Gesù il suo distacco con la presenza fisica da noi è dato per darci la sua presenza spirituale, l'anima di essere partecipe di questa realtà spirituale.
Lui parla per essere partecipe di questa realtà spirituale.
Quindi è determinata da questa capacità della nostra anima.
Quindi parlando forma noi la capacità. Se ascoltiamo.
Ecco, se rimaniamo fedeli nell'ascolto della parola, lui ci porta a questo parlare aperto, cioè il momento dello spirito.
Sì.
Detto vuol dire raggiungere una presenza.
Raggiungere una presenza, si capisce. Si capisce. Perché naturalmente le presenze che noi vediamo sono soltanto dei segni. Per quanto tu cerchi di o ti abbarbichi alle presenze e cerchi di renderle perpetue più che sempre, la tua partita è persa. Quella presenza sparirà. Perché questa presenza che attualmente abbiamo, la presenza anche della famiglia stessa, mi spiego, le persone care che abbiamo attorno. Perché noi viviamo, ho detto, viviamo di presenze, ci sosteniamo sulle presenze, perché noi da soli non stiamo su, noi stiamo su in quanto abbiamo un tu, capisci? Praticamente chi ti parla, chi si presenta, chi resta con te, ti fa essere, capito? Però tutte queste presenze attuali in cui noi ci troviamo, capito, sono concessioni da parte di Dio, data la nostra incapacità di restare alla sua presenza. Allora lui supplisce affinché non moriamo per strada, supplissimo queste presenze, capisci? Presenze corporee, presenze fisiche. E noi, però, siccome siamo fatti per l'assoluto, tendiamo a mantenere queste presenze il più lungo che sia possibile. Quindi allora devi capire il significato. Dici, cosa sono queste presenze? Devi affrettarti a arrivare alla presenza dello Spirito. La presenza dello Spirito è quella eterna, quella immutabile. Quella non è soggetta a nessun mutamento, niente. Ah, finalmente lì hai trovato la meta. Allora l'altra è stata soltanto per condurti. È stato un aiuto, è stata una parabola, è stata una concessione da parte di Dio per aiutarti ad arrivare a quella. Ma se tu non arrivi a quella, tu perderai quella e perderai anche le altre. Tutto perderai.
La presenza è anche conoscenza.
La vera presenza diventa conoscenza. La vera conoscenza diventa presenza. Capisci? Infatti noi, è vero, se diamo una parola straniera, è vero, fino a che tu non arrivi alla presenza, ciò che vuol dire quella parola straniera lì, tu non l'hai capito. Quindi bisogna arrivare alla presenza, la presenza che ti illumina. Quindi fino a che tu arrivi, vedi un segno, tutta la creazione è tutto un segno. Infatti noi vediamo i segni, ma non capisco, non capisco. Cosa vuol dire? Cosa significa? Perché non vedi la presenza. Cosa ti significa? Noi abbiamo la presenza dello Spirito, abbiamo la presenza dell'assoluto, cosa dici? E per lei dico, sì, ma la realtà è questa. La realtà sono gli uomini, la realtà sono gli alberi, la realtà sono le pietre, la realtà è questo che è la realtà. Poi invece ti accorgi che tutto muta. Allora cosa ne porti? Tutto questo? Vedi che no. Allora, se muta vuol dire che è un segno. Ma allora dove è la presenza? Ecco allora ti metti in movimento. Per la ricerca di quella presenza che muti più. Capito? Prego.
Mi fa capire che le nostre sicurezze di aver capito una cosa è sbagliato perché ci fa già fermare.
Certo. Ma noi siamo sicuri. Infatti Dio viene a sbloccarsi le nostre sicurezze. Signore, ti ringrazio perché io non sono come gli altri, io sono sicuro, capisci? Io ubbidisco a te, faccio sempre la tua volontà, capisci? Io digiuno, io pago l'imposto, eccetera. Era una sicurezza sbagliata, capisci?
E allora nel momento in cui
è per quello che Cristo ti irrita, perché ti sconvolge, perché mi stavo così bene.
mi spiego, ero così sicuro, c'era, mi spiego, vivevo secondo le mie regole, c'era tranquillo, altro. E lui mi era buttato tutto in aria. A un certo momento, capisci, la prima reazione è quella di farlo fuori, no?
Ma allora quando ci sembra di aver capito qualcosa, cioè non dobbiamo dire ho capito, ma...
A Dio si arriva sempre più non capendo che capendo. Cioè bisogna sempre invocare la luce. Bisogna sempre invocare la luce. E quando io sono sicuro, allora incomincio a far fuori lui, eh? Non essere mai sicuro. Perché il giorno in cui ti arriva veramente la luce e dici, Signore, io sono niente, tu sei tutto. Capisci? Non so io che capisco, capisci? Sei tu che, hai capito? Che capisci in me, ecco. Ma sei tu che capisci in me, non so io che capisco. Mai.
E perché Gesù dice che non capite ancora, non capite ancora.
Ma dobbiamo capire. Chi sono lei, ce la vuole che noi capiamo. E calcola, perché non siete ancora intelligenti?
Quello che ha detto Daniele, cioè pensando... Intanto che noi arriviamo alla conoscenza, alla presenza, tutto quello che diciamo e pensiamo è un'illusione ancora.
Cioè. Sì, anche perché, come dico, quando veramente arriviamo con la luce lì, Signore, la mia intelligenza sei tu, non sono io. Non sono io che capisco. Ora, fino a che dico sono io che capisco, sì, non capisco. Perché il giorno in cui capisco dico, Signore, sei tu la mia luce, sei tu che mi fai capire, non sono io che capisco, sei tu. Sei tu che parlando. Per cui diciamo, la nostra intelligenza è Dio, non siamo noi. Per cui attribuiamo tutto a Dio, eh? Niente di noi, d'accordo? Quindi?
Da lui sì, tutto. Lui ha detto tutto, stanno a scoprire. E scopriamo più lo cerchiamo più, lui ci fa scoprire. In effetti.
Lui ci sollecita proprio ad interrogarlo. Interrogate, chiedete, e chiedete tanto affinché la vostra gioia sia piena. Quindi non restate a metà strada, non contentatevi delle mezze misure, non rassegnatevi alla notte.
Io non mi accontento, il fatto che io non mi accontento, e allora lui dice, faccio dei propositi dicendo, ora sto col piede per terra, quindi non voglio vedere più nessuno. Da quel momento comincia a passare il bisogno di vedere. Allora, Signore, ho capito, fammi vedere quello che vuoi, io non capisco niente, ecco, ritorno a terra e mi lascio fare, perché la volta che io penso di essere arrivata a qualche punto, niente, e quindi, e poi quando riguarda, appunto, vi parlerò, sarà tutto chiaro, non vi parlerò più a parabole, mi è venuto in mente il fatto che noi ai figli l'ammoniamo dicendo fai così, vedrai, sappiamo di aver dato tutto per i nostri figli, di aver fatto i loro bene, ma loro non lo capiscono fin quando loro stesse non sono nella condizione nostra attuale, non diventano loro genitori, non toccano con mano, allora a sua volta si ripete la cosa con i loro figli, e questa è una luce grandissima che il Signore mi ha dato anche sulla mia generazione, la mia famiglia, quando mia figlia non credeva, e adesso si trova, dico, vedi, e alla fine dico, stai attenta, vedrai che queste cose si ripeteranno anche per te. Quindi ognuno deve arrivare a capire perché ha visto, fin quando per sentito dire.
Non basta,
bisogna proprio assimilare e soffrire.
Certo.
Giovanna? Dunque, capisco al cieco nato, no? Che prima non vedeva e dopo ha visto, e quindi aveva consapevolezza di vedere, no? Cioè, quindi il cieco aveva quella consapevolezza di vedere, no? Sì. Che quando la luce...
quando non lo vede, c'è pure da fare.
Però c'è anche questo grosso rischio di credersi di vedere e non vedere.
Certo. Infatti, ricordate che siete ciechi, non siete in colpa. Perché essendo ciechi dite di vedere, qui la cosa.
Allora non si può mai dire di vedere, quando
si vede. No, quando veramente si vede, come dice con la maglia, mi spiego, si vede in quanto, Signore, sei tu la mia luce. Cioè non sono io che vedo, è Dio che mi illumina, ma tu mi rispondi da Dio, sei tu la mia intelligenza, sei tu che mi fai capire. Cioè non sono io che vedo, mi spiego, è Dio che mi fa vedere. Infatti, cerco di dire, io prima di incontrare lui ero cieco. Adesso vedo, quello c'è stato in mezzo, l'incontro con lui, è lui che mi ha fatto vedere, è lui che mi fa vedere. Quindi, quando io dico la mia luce sei tu, lui è la mia luce. Quindi, noi siamo delle creature capaci di ricevere la luce, di riceverla, ma la ricevono in quanto la attribuiscono sempre all'altro. Non è una luce una volta che hai ricevuto, dopo diventa tua. Tu eternamente dirai, Signore, la mia luce sei tu. Dico, tu sei la mia intelligenza. E riferisco tutto a Dio, capito? Non so se... Basta?
Va bene, c'era uno che ha parlato una volta di un contenente nel contenuto, tanto così per fare, mettere il termometro, guardare che punto è la febbre, se a caso mai uno credeste di averla alta.
E tu non parli in parabole.
Spiegati meglio, non parli mica chiaro.
Non leggete il libro.
Io per le tue applicazioni non ho capito.
No.
Sì, quando parla per te, posso dire che quando parla apertamente te ne accorgi, non hai più dubbi. Ecco. Quindi, fin quando invece è parabola,
e non hai più dubbi e non parli più, fai solo qua.
Appunto, rimani un po' sconvolto, insomma.
Sì, che finché si attribuisce qualcosa a se stessi, sì.
Ah, sì, certo. Anche se crediamo di essere nella luce, fin tanto che dico io vedo, io dico no, è Dio che ti fa vedere. Dico, perché il rapporto giusto, mi spiego, ti riceve tutto da lui.
Quindi anche se gli apostoli avessero capito, come crediamo di capire noi, che Gesù parla del suo padre, non quel terreno, ma Dio, quello è sempre un capire in parabola.
Io ancora sempre parlo in parabola. Perché quando lo dici non mi parlo più parabola, è tutta un'altra cosa.
Sì, perché un'interpretazione grossolana è quella di dire tuo padre fisico. Tuo padre
no, ma anche no, lo capisci adesso a quel punto lì non sapevano che non era più il padre fisico. Però non era ancora, lui sentiva il termine padre, capisci?
E la parola stessa è
La parola è una parola, parlare in parabola è parlare con parole. Parole cioè dei segni, ti faccio dei segni. Il segno non è, mi spiego, ecco.
Non è ancora presente, non è invece presente. Parlare chiaro è la presenza stessa senza parole.
Sì, dipende dalla presenza. Per cui tu constati la presenza.
Questo avverrà quando...
Non ci sono più parole, per cui tra tua anima che guarda e la presenza non c'è interposto niente. Invece prima c'è interposto qualcosa, non fosse altro che la parola, il segno, c'è interposto. Adesso non c'è interposto nessuno, capito? C'è un rapporto diretto. Per questo devo farti una cosa sola con me. Tra il figlio e il padre c'è mica interposto niente. Tra il figlio e il padre. Lui dice farete ancora solo con me, quindi se farete ancora solo con me e non c'è più interposto nessuno, dove sono io siete anche voi, dove? E non c'è là in quel punto in cui non c'è più interposto nessuno, allora lì, lì allora c'è la luce, capito?
Quindi non sarà interposta nessuna creatura tra noi e il padre, tra noi e il figlio.
Il nostro pensiero è questa cosa meravigliosa, perché tra il tuo pensiero e l'oggetto del tuo pensiero non c'è interposto niente, è lì che si realizza. La cosa, è lì che si realizza la cosa. Versetto 30.
Sabato 18 luglio 1992, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 29, ciclo C.
Versetto 29. Dissero i suoi discepoli, ecco, ora tu parli apertamente e non usi alcuna parabola, Franca.
Sì. Ecco, la scrittura c'erano fuori questo tu parli apertamente. Che Gesù non aveva ancora parlato, non aveva più usato il segno del seme, dei segni materiali, aveva parlato per il padre, ancora un poco, non
dice venni dal padre, sono sei nel mondo.
Ora lascio il mondo.
Adesso lascio il mondo e vado al padre.
In base a questa frase, a queste parole qui, dice ora parli apertamente non usi alcuna parola. Parola, scusate. E basta che Gesù non capisco perché per loro è stata una luce per dire così, perché altrimenti se non avessero avuto una luce non potevano parlare, anche prima quando chiedeva ancora un poco, non vedevano ancora, no? E si dicevano tra loro chissà cosa vorrà dire questo. Invece adesso viene dal mondo, viene dal padre, e se non nel mondo, allora se il mondo torna al padre e capiscono tutto. Cosa vuol dire questo per me? Cosa vuol dire?
Che non avevano capito niente.
Scusatemi, è soltanto questa diversità. Da prima che non capivano, diceva chissà cosa vorrà dire questo, e adesso che invece dicono,
ritengono di aver capito. Che cos'è per me che mi fa dire che credere di aver capito è una
cosa? Detto, no?
Quando noi crediamo di aver capito, abbiamo capito niente.
E quando crediamo di non aver capito, abbiamo capito tutto?
No, abbiamo capito niente.
Magari. No, ma quando invece, sì, quando crediamo di aver capito, abbiamo capito niente. E quando crediamo di non capire, invece capiamo qualcosa.
Questo momento che noi crediamo di aver capito qualcosa, no? E sulle parole di Gesù che loro credono, certo, di aver capito, non è che cercassero altro, quindi cos'è questo? Un confondere la parola di Gesù?
L'illusione che lui parli apertamente, parla del Padre, quindi parlare aperto secondo loro.
Ma avevano capito, pensavano di aver capito questo, loro sono uscito dal Padre, sono ritorno,
sì,
al Padre.
Per loro era un linguaggio chiaro questo, veniva dal Padre, adesso ritorna al Padre, era un linguaggio chiaro per loro. Per questo dicono, adesso parli apertamente, non usi più parabole.
Ma è un errore e non è un errore. Cioè è un errore nel senso che non è vero che avevano capito, però...
Ma loro, appunto, l'uomo può illudersi, l'uomo può illudersi di capire.
Non è un aver capito qualcosa.
Non potevano capire, non è mica arrivato lo Spirito Santo. Infatti stanno in quel giorno, lui non parlerà più in parabole. Loro che devono, parlando del Padre, loro che hanno il linguaggio così chiaro, no? Se tu parli di tuo padre, di tua madre, tutti ti capiscono, parlano in modo chiaro. Non parli in modo velato, in modo nascosto, parli in modo chiaro. Quindi c'è una chiarezza, quando io dico un albero, tu dici, mio, lo capisco, sa cosa vuol dire. Dico, adesso parli in modo chiaro, perché...
Ma se invece uno mi dice adesso torno al Padre, non è più tanto chiaro se non parlavo dell'albero. Perché per loro Gesù era un uomo, no? E dice, sono uscito dal Padre...
Sono uscito dal Padre e sono ritornato al Padre. Diceva apertamente... quello che voleva fare, come se uno ci dicesse io vengo da Torino adesso riparto per Torino, mi sembra che parlare sia chiaro, tu dici si capisce.
Quindi allora tutto quello che noi diciamo che sono già conoscenze, no? Per esempio sapere l'intenzione di Dio, che per farsi conoscere, per così capire qual è il fine per cui si è creati, diciamo sempre queste sono già conoscenze, però sono parabole.
No, l'intenzione non è una parabola.
No, se già un capire
tu parli del padre, della madre, parli degli alberi, parli delle creature, quelle sono parabole. L'intenzione non è una parabola.
Quando noi diciamo...
Perché l'intenzione la deduci da Dio, da ciò che Dio è. L'intenzione è proprio della persona, non da parabola. La parabola è un segno che rappresenta qualcos'altro, qualcosa di diverso. L'intenzione non è un segno che rappresenta qualcosa di diverso. Tu dici, io ho questa intenzione qui, non è una parabola, tu dici, non ti dice qualcosa di diverso, ti dici che ha quell'intenzione lì.
Allora qui Gesù, dopo che aveva parlato tanto, che aveva capito la sua intenzione, no? Perché lui parlava sempre del padre.
Sì, però... ma il concetto di padre è una parabola, mi capisci? Il concetto di padre è una parabola. È un segno che rappresenta altro. Cioè, il padre terreno è chiaro quello che uno vuol dire, ma tutto quello che accade in terra sono delle parabole che rappresentano i rapporti nostri con Dio. Ora, dire Dio Padre, quello è un parlare in parabole, perché tu capisci, intendi il concetto di padre in relazione al padre terreno. E come hai un padre terreno, quindi qui c'è un padre celeste, ma il concetto di padre è una parabola. Tu non sai cosa sia padre, cosa vuol dire essere padre. Fino a che non saprai cosa vuol dire essere padre, la parola padre è una parabola. È un segno che ti nasconde qualche cosa che non sai. E se tu credi di saperlo perché lo riferisci al padre terreno, ecco, fai come questi apostoli che dicono a Gesù parli chiaro.
Invece l'intenzione è perché non si può spiegare con la parola, non si può, cioè non è un...
L'intenzione non è un segno che nasconde un'altra cosa. Ho detto che padre è un segno che ti nasconde altro.
Come se l'intenzione è una posizione.
L'intenzione è il fine che uno tende a perseguire, è il pensiero che porta a lui.
Quindi capire qual è l'intenzione di Dio. Capire che
l'intenzione di Dio ti viene solo da Dio. E fin tanto che tu credi di saperlo in base ad altro, lì siamo nel campo delle parabole.
Ecco, questo.
L'intenzione viene solo da Dio. E l'intenzione di una persona ti viene solo dalla persona, è segreta, è nascosta, perché è una conseguenza dell'essenza di quello che un essere è. L'intenzione di una persona è la conseguenza di quello che un essere è. Siccome lui è questo, quindi ha questa intenzione.
Sì,
e fino a che non conosci che cosa è questo, tu non puoi capire cos'è l'intenzione di quello.
Ecco, fin tanto che dico so che l'intenzione di Dio è di farsi conoscere, non è una conoscenza.
È un sentito dire.
È un sentito dire.
Sì.
Cioè, in relazione a noi, un'intenzione in relazione a noi, al nostro fine, non è ciò che Dio è in sé.
No, l'intenzione è sempre una conseguenza di quello che una persona è in sé. E soltanto conoscendo quello che una persona è in sé, tu capisci perché ha quell'intenzione. Altrimenti tu puoi a parole sapere che ha quell'intenzione, ma non sai perché ha quell'intenzione. Ora una cosa tu la sai in quanto, però la puoi collegare con il principio, per cui tu, questa cosa qui è così, perché? Ecco, allora, là dove tu non puoi dire questa cosa è così, perché? Siamo nel campo dei segni, delle parabole, e non hai in te il principio della cosa.
Però il fatto che ci venga detto che siamo creati per conoscere Dio, cioè da Dio possiamo ricevere
da
la condizione
sì,
che
di perché questa siccome finalità. Dio, sì, siccome Dio è il creatore di tutto, lui l'ha detto, lui solo è, non sappiamo cosa sia l'essere in sé, però partendo per fede da quello che lui ha detto, lui solo è, tutto ciò che lui fa lo fa unicamente per manifestare se stesso, per comunicare la sua verità. Quindi questa è l'intenzione, non puoi scappare di lì, perché lui non può fare una cosa per un altro, perché lui solo è, quindi partendo dall'unità di Dio, dall'assoluto di Dio, l'assoluto è uno solo, ma ci sono due assoluti, mi capisci? Dunque partendo da questo, siamo nel campo della fede, siamo chiari, eh? Dunque partendo da questo assoluto in quanto, ovvero il concetto di assoluto lo portiamo dentro di noi, siamo dominati dalla passione dell'assoluto, eh? Quel pensiero dell'assoluto in noi, ecco, immediatamente ci porta a capire che ed è necessario a capire questo, altrimenti non possiamo capire perché Dio ci ha creati e perché cosa dobbiamo vivere, no? A capire che lui fa tutte le cose per comunicare se stesso, non può farlo per un altro, perché l'altro è una conseguenza della sua intenzione, capisci? Allora, per comunicare se stesso lui crea un altro dal nulla, perché lui, essendo l'essere assoluto, può manifestarsi anche al nulla, nel nulla lui manifesta l'essere assoluto, che lui è. Allora abbiamo il concetto di creazione, c'è creazione. Allora, lui creando forma un essere capace di ricevere quello che lui vuole comunicare. E siccome per ricevere quello che lui vuole comunicare deve portare in sé il pensiero di Dio, ecco che forma un essere che porta in sé il suo pensiero, capisci? Perché si riversa nel suo pensiero, Dio si riversa.
Quindi questa, nella fede Dio convince su questo, ma poi da Dio, conoscendo Dio per quello che è, la sua intenzione è ancora...
Ecco, sì, perché allora, soltanto conoscendo... Ah, ho capito perché lui, quando tu hai in te la ragione di quello che credi, allora tu conosci. Ma fino a che tu credi, perché non puoi smentire, ad esempio, la cosa, non è argomento per smentire, però non conosci ancora, mi capisci? Ecco, tu conosci veramente una cosa in quanto la puoi giustificare. Cioè hai in te un principio con cui tu dici questa cosa qui è così perché il principio è questo. Deriva da questo principio. Allora, soltanto conoscendo il principio, comprendi? E puoi giustificare la cosa, allora la cosa tu la conosci. Tu conosci una cosa in quanto hai il principio della cosa. Quando invece, infatti, tutte le conoscenze che noi abbiamo per sentimenti, noi non sono conoscenze, vere conoscenze. Perché tu dici, io adesso sento caldo perché non ci sono nubi, perché c'è il sole che splende, perché è estate. Queste sono sensazioni, mi capisci? In base a sensazioni, ma non si. Fino a che non riesci a capire cosa vuol dire calore, cosa vuol dire caldo, e perché, hai capito? In certe situazioni si sente il caldo, guarda, non riesci a giustificare, tu non conosci veramente il fenomeno calore, hai capito? Quindi noi riferiamo tante cose unicamente perché sento così, perché io vedo così, perché la cosa, hai capito, mi impressiona in questo modo. Ma questo non è conoscenza, per cui tutte le conoscenze che sono riferite soltanto al nostro io, perché io la vedo. Uno che ti volesse dimostrare, non so, un teorema matematico, e dicesse così, perché io lo vedo così, e non ti comunica niente, capisci? Quindi l'io bisogna che scompaia per comunicarti la verità. Fino a che c'è l'io che parla, non ti comunica soltanto la verità, hai capito? Perché non ti giustifica la cosa. Quindi nessuno di noi può giustificare perché, non so, la siepe lì è verde. Io con gli occhi la vedo verde, ma perché è verde? Capisci? Allora, fino a che tu non puoi giustificare la cosa che vedi, tocchi, non hai quindi in te il principio, la cosa tu non la conosci. Ecco, hai l'impressione della cosa. Ma avere l'impressione della cosa è avere un segno, noi non possiamo smentire Dio, abbiamo l'impressione di Dio, e l'impressione di Dio, Dio ce l'ha dato, ha detto così, il primo sigillo del Dio creatore è che tutto è mistero per noi. Questo è il sigillo che c'è un creatore, che c'è un altro che opera nella nostra vita, per cui noi sentiamo gli effetti di questo essere, capisci, che si annuncia a noi. Ora, ma quello che noi sentiamo, quello non è conoscenza. Tu arriverai a conoscere quando, adesso capisco perché sentivo così, perché tu eri così. Quindi quando hai la possibilità di giustificare la cosa, allora lì capisci, li conosci. Mm-hmm. Senti, no.
E in relazione a questo, questo errore che fanno i discepoli, è perché l'errore che si può fare di non riportare quella parola che pure viene dal Cristo, ma non riportarla interiormente nel pensiero.
Perché per loro il concetto di padre era un concetto chiaro. Loro non capivano quando c'è ancora un poco, non sapevano cosa volesse dire quel poco, perché dice un poco, non mi vedete più, questo era un parlare per enigma, mi capisci, e loro non riuscivano a capire. Ma il concetto di padre, come dico, quando uno dice mio padre è andato a Torino, il linguaggio è chiaro, perché capisci cos'è Torino, capisci cosa vuol dire padre, capisci cosa vuol dire andare a Torino. Allora, lì il linguaggio è chiaro, parli chiaro, dici. In realtà non parla chiaro, perché il concetto di padre per noi è ancora sentimento, ma non è capire cosa vuol dire padre. Fino a che non capisci cosa vuol dire padre, ecco, il concetto di padre è una parola che Dio scrive per noi, questo rapporto tra padre e figli, per farci capire che c'è un rapporto tra Dio e noi, ma fino a che noi non arriviamo a capire cosa vuol dire in Dio, nell'essere assoluto, padre, e noi diremo sempre padre, padre nostro, ma non sappiamo cosa vuol dire padre. E non ci rendiamo conto di quello del padre.
Perché allora, se tu hai detto così, loro il concetto di padre era chiaro, credevano capire, e se invece non capivano. Allora quando si dice l'intenzione di Dio che io lo conosca è chiara. È chiara e credo di capire. E ancora non è chiara perché l'intenzione di Dio è da conoscere un cucciolo da Dio. Quello che lui è in sé, quello che gli ho detto per lui. E allora io mi inganno ancora qui perché credo di capire che lui mi dice è sullo stesso livello di padre?
No.
Ah,
e invece questo, loro sapevano, quando lui, Gesù dice vado al padre, pensavano a Dio, che andava a Dio o al padre? Al padre?
Comunque per loro il concetto di padre è un concetto chiaro, come è chiaro
sì,
per noi il concetto
però
di padre. Lui riteneva Dio padre, diceva
lui,
vado
sì
a Dio padre. Loro per loro andava al suo padre, mi capisci? Quindi il concetto era chiaro.
Ma non pensavano andare che andasse Dio.
No, pensavano benissimo andare da Dio, Dio che era suo padre.
Ah,
però dire che Dio era suo padre non vuol dire capire. Non è capire.
Capito.
E se tu dici capisci, lo capisci perché hai il concetto di padre terreno
quindi
chiaro in te. Ma il concetto terreno di padre non è illuminante sul concetto di Dio padre, lo capisci?
Sì, sì, sì.
Hai capito? C'è un'altra categoria.
Cioè, il padre è un segno
Il padre è un segno, quindi è una parabola. Quindi è una parabola. Quindi è tutto da intendere. Comprendi?
Sì, sì.
Franco.
Questo atteggiamento dei suoi discepoli può rientrare in quel giudizio che Gesù fa ai giudei quando gli dice: se foste ciechi non sareste in colpa, ma quel che dite di vedere, il vostro peccato rimane.
Va bene, ma forse non siamo in quella gravità, non direi che siamo in quella gravità lì, perché in realtà loro non potevano rendersi conto. Quando verrà lo Spirito Santo, ecco, prima non potevano rendersi conto, per cui loro, come noi, non solo, uno parla in termini umani e dice parla in termini che l'altro ha presente. Tu hai detto che sei una montagna, ti dico, capisci, andiamo in montagna, e il linguaggio per te diventa chiaro. Ma per poco che tu intuisca che io, quando dico montagna, intendo qualcos'altro dalla montagna, e la faccenda si può subire un aspetto diverso, capisci? E quindi, in termini umani, loro non potevano capire il concetto che il padre è riferito a Dio, intendevano in termini umani, quindi per loro era chiaro. Non è più tanto chiaro quel poco, perché non riuscivano a capire cosa volesse significare quel poco. Quello, si rende conto, umanamente, anche il segno poco, perché io me ne vado e dopo mi rivedrete, questo era proprio un mistero, non si riusciva a capire. Il concetto di padre, umanamente parlando, era comprensibile.
Il ventinone, sì.
Sì.
Ventinone, sì. Sì, appunto, i discepoli credono di capire, ma in realtà si ingannano, perché questo parlare non è affatto così chiaro come... Perché prima aveva detto, sono uscito dal padre e venuto nel mondo, adesso lascio il mondo e vado al padre. Certamente non hanno capito che cosa significa questo, perché dovrebbero averlo vissuto. In quel momento loro non avevano ancora vissuto tutto questo. Quindi questo parlare di Gesù, che loro dicono adesso parli chiaramente, era proprio, come dire,
sì, una formazione... Anche vivendolo, sì. Anche vivendolo non è sufficiente per capire. No, una cosa, noi in questo momento stiamo subendo il caldo, lo viviamo il caldo, sì, lo però so. Non sappiamo che cos'è il caldo.
Sì, ma quando... perché questa cosa che Gesù ha detto prima... come sempre,
sì, sì,
per
noi, quindi certo.
Bisogna che già sia stata, per noi sia stata, come dire, realizzata, ecco.
Ma noi diciamo che non hanno capito perché non era ancora arrivata la prima cosa.
Certo.
Però lo Spirito soffia come vuole, quando vuole. Per esempio a Pietro, quando ha detto, tu sei Cristo, figlio, e che Cristo ha detto non della carne,
certo.
Quindi in quel momento ha parlato, secondo me era stato illuminato, anche se
no, era lo Spirito che l'aveva fatto parlare, tant'è vero che Pietro dopo 5 minuti prende una cantonata.
No, era lo Spirito che l'aveva fatto parlare.
Sì, era lo Spirito che l'aveva fatto parlare, ma Pietro non aveva capito niente. Tant'è vero che 5 minuti dopo dice una bestialità. Se avesse capito non avrebbe detto una bestialità. Quindi vuol dire che non ha capito. Era lo Spirito che aveva detto. Come, non so, a un certo momento a Caifa fa dire una profezia, era lo Spirito ed era il nemico. Mi spiego. Dio può far parlare una mula, però la mula non capisce, non si rende conto di quello che dice. Lo Spirito di Dio soffia come vuole, dove vuole e si fa udire. Però non è che colui che, mi spiego, parla secondo lo Spirito e sappia quello che
diciamo
dice.
Diciamo che fosse, in quel momento fosse stato illuminato e avesse capito.
Ah, e non se avesse capito non avrebbe detto 5 minuti una stupidaggine.
Ma tante cose noi sembra di averle capite
e poi sembra, se non avessimo ecco, capito. Appunto, sembra, appunto, perché ha detto, tanto vero che Gesù ha detto una tale stupidaggine perché Gesù le ha detto sempre demonio, evidentemente, quindi la cosa... Tutto per farci capire che non basta, lo Spirito viene e va e può farci dire sette parole, sette quanto, e uno nemmeno rendersi conto di quello che dice. E prima di arrivare a capire, chissà perché quel giorno ho detto quella parola, e lo Spirito lo faceva dire, ma tu prima di arrivare a prendere consapevolezza di quello che hai detto, magari ci passa tutta una vita. Fino. Pinocchio.
Quindi per non illudersi avrebbero dovuto interrogare Gesù e dire cosa intendi con questo, ma essere sicuri della
verità. Bisogna sempre, ma perché la verità, la verità non viene da noi, la verità viene da Dio. E soltanto in quanto non abbiamo la possibilità di guardare dal punto di vista dell'altro che parla, non abbiamo la possibilità di intendere. Guardando dal punto di vista dell'altro, la verità viene sempre da, mi spiego, da colui che parla.
Se sei convinto di aver capito non vai più a chiederle.
E no, se sei convinto e lo hai pregato. Nino? 29.
Sì, pensavo, senz'altro è vero tutto quello che è stato detto, pensavo però comunque che è un segno per lui, perché il momento in cui noi cominciamo a credere di essere anche noi partiti da Dio come principio, è arrivati a Dio come fine, o almeno a Dio dobbiamo arrivare come fine, per noi è già un grosso passo avanti anche nel cammino della fede. Quindi senz'altro loro non hanno capito, senz'altro non arriviamo noi a capire in fondo, però qualcosa di più arriviamo a credere.
Sì, certo. Certo. Versetto 30.